che possiamo collaborare per l'edificazione. Oh Signore, fa che ci diamo completamente a Te. Rimaniamo a questo punto sulla Chiesa. Sull'outline trovate, non trovate questa parola che condivideremo stamattina, ma fa niente. Ascoltate semplicemente e accoglietela nel vostro cuore. Vogliamo passare più tempo per questo punto, la Chiesa, perché è così centrale. Abbiamo visto chiaramente una riunione non è abbastanza, perché dobbiamo ricevere una visione di quello che il Signore vuole. Sarebbe troppo peccato se tocchiamo solo un po' qualcosa e poi lo dimentichiamo di nuovo. Per questo tutta la giornata oggi vogliamo prendere il tempo di scoprire di più di questo mistero di Dio. E poi dopo domani continueremo con i prossimi punti. Nell'ultimo tempo il Signore mi ha molto toccato con questa parola in Zaccaria, il capitolo 4, e vedo che è come un riassunto di tutti i punti che abbiamo visto e sentito fino adesso sulla Chiesa, lo Spirito e la franchezza. Tutto è incluso in questa immagine che il Signore ci mostra in Zaccaria 4. E trovo interessante come comincia il capitolo 4 di Zaccaria. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno. Ebbene, Stefan, ti ha svegliato il Signore stamattina? Spero che non soltanto fisicamente, ma ci deve svegliare anche dal nostro sonno spirituale. Il Signore deve svegliarci. Sei già sveglio dal tuo sonno spirituale? Questo succede spesso, relativamente spesso, che ci addormentiamo spiritualmente. E il Signore ti sveglia e ti chiede cosa vedi. Non ti chiede cosa sai, ma ti chiede cosa vedi, cosa sta davanti ai tuoi occhi. E Zaccaria ha visto un'immagine simile a quella che ho disegnato sulla lavagna. Cosa vedete? Cosa vedi? Zaccaria dice: io vedo un candelabro d'oro. Trovo che bene questa immagine, ci sono tante parti, ma la prima cosa che lui vede è questo candelabro. E questo candelabro è vero che sta al centro di quello che il Signore vuole mostrarci. E dobbiamo chiederci cosa significa questo. Spesso Zaccaria chiedeva: cosa vuol dire questo? Io non capisco, spiegami. È molto bene questo atteggiamento. Chiedi al Signore cosa significa candelabro d'oro. Il Signore mi ha dato luce, di più luce sulla visione del candelabro ultimamente. Leggiamo insieme Apocalisse 1, 9 a 11. Infatti Apocalisse 1, 10 a 12. Possiamo leggerlo insieme. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fu voltato, vidi 7 candelabri d'oro. Versetto 20 ancora. Il mistero delle 7 stelle che hai visto nella mia destra e dei 7 candelabri d'oro. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e i 7 candelabri sono le 7 chiese. Giovanni, anche lui, non ha soltanto sentito o letto qualcosa, ma ha visto. Lui dice, qui dice, quello che vedi, scrivilo, in versetto 11. La Chiesa, dobbiamo vederla. Vogliamo lasciarci mostrare qualcosa dal Signore, di quello che Lui vuole. E non è neanche così facile vedere questo, perché in versetto 20 c'è scritto che è un mistero, che è un mistero delle 7 stelle e dei 7 candelabri d'oro. Quello che parliamo adesso, quello che il Signore ha nel suo cuore, è un mistero. Tu puoi leggere la Bibbia e non lo scopri, non lo vedi, perché è un mistero. Però se abbiamo un cuore che vuole conoscere il Signore, allora sicuramente il Signore si rivela e si mostra. E trovo molto bello che la parola ci mostra molto chiaramente che questi candelabri d'oro sono 7 chiese. Si tratta ancora della Chiesa. Se tu vedi il candelabro, devi capire che si tratta della Chiesa. Nel tempo di oggi il Signore ha anche questo candelabro, vuole avere questo candelabro che esprime Dio. Il Signore usa questa immagine del candelabro che splende in lontananza, fin da lontano. Così deve anche splendere la Chiesa che si vede da lontano. Trovo così bello che qui lui non parla soltanto della Chiesa come una Chiesa invisibile universale, come tanti credenti lo capiscono, ma qui di cos'è che parla? Di 7 Chiese. Poi dopo comincia a enumerare Efeso, Smirna, Tiatiri, Sarde, Filadelfia, Laodicea. E sappiamo che queste erano delle città in Asia. Erano 7 città e il Signore chiede a Giovanni di scrivere a queste 7 chiese. E questo mi mostra che il candelabro non è una chiesa universale, invisibile. Perché a cosa serve un candelabro che non si vede? Se un candelabro non è visibile, allora non c'è niente da vedere sulla terra. Ma il candelabro è un'espressione pratica della Chiesa nella città. Non è qualcosa di universale, ma è un'espressione pratica. Se c'è un'espressione pratica a Monaco, esiste una chiesa a Monaco. Dove sei? Sei nel candelabro? Sei per il candelabro? Alleluia, per il candelabro a Karlsruhe. Vedi la chiesa? È il candelabro d'oro. Devo dire che per tanto tempo per me non era così chiaro. Però quello che può splendere nel mondo deve essere visibile. E l'edificazione della chiesa deve essere visibile. Ieri abbiamo parlato di Gerusalemme che è in spirito e nella realtà. E tanti lo capiscono così, che è qualcosa di in una sfera invisibile, nello spirito, quindi invisibile. e quindi anche la Chiesa è invisibile. Ma questo non è giusto. Deve essere nello spirito, sì, ma deve essere visibile. Lo spirito ha bisogno di un'espressione visibile. E l'edificazione nello spirito deve essere visibile per noi oggi. C'è bisogno di un'espressione visibile, sennò magari parliamo dello spirito, ma non è la nostra realtà. La realtà mostra che c'è una testimonianza visibile per il mondo. E questo vorrei ancora sottolinearlo. Quanto è importante che il mondo veda qualcosa di questa testimonianza. Leggiamo insieme Giovanni 17, versetto 20 a 23. Giovanni 17, 20 a 23. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Meraviglioso. Cos'è la testimonianza visibile che il mondo deve vedere? Ulrich, cosa pensa? Cosa deve conoscere e riconoscere il mondo vedendo la Chiesa? È l'unità. Amen. L'unità. Il Signore dice che siano tutti uno. Unità con qualcheduno. No, lui vuole che tutti siamo uno, come tu Padre sei in me e io in te, che siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca e creda. Se il mondo non conosce lo Spirito, come fa a conoscere lo Spirito se non c'è una testimonianza visibile? Per questo l'unità è così importante. Non c'è nessun'altra ragione per incontrarci diversi gruppi, diverse chiese, è soltanto perché siamo dipendenti del luogo che dobbiamo trovarci in diversi luoghi. E così il mondo deve conoscere che tu mi hai mandato. Come quest'unità può essere espressa? Spesso si dice è così difficile tenere l'unità, sarebbe bello, però non funziona. E com'è che funziona? Com'è che possiamo avere questa unità? Mangiandoci, riempendoci dello spirito, sì, ma c'è ancora una via molto pratica e vorrei parlare di questo. Leggiamo Giovanni 13, versetto 34 e 35. Giovanni 13, 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Amen. Che effetto ha l'unità? Lei produce l'amore tra di noi. Non è un'unità come in un regime come il comunismo che si vuole produrre l'unità con tanta pressione, un governo che dice così ti deve fare, se non ti attieni a questo ti mandano in Siberia. Una mano potente, e chi non ubbidisce deve andarsene. È questa l'unità di cui parliamo? No, questo è un'opera umana, non è l'opera di Dio. Con un governo forte puoi sempre, in un certo senso, produrre un'unità, come anche la Chiesa Cattolica. Ma è costruita in unità e in amore? La nostra unità non deve essere fondata in un sistema. La nostra unità deve avere una caratteristica. L'amore. E questo ha un gusto molto diverso. Questo il Signore desidera come testimonianza, affinché ognuno possa vedere che questa è l'opera di Dio. Leggiamo ancora un altro passo in primo Giovanni 4, versetto 20. Fino a capitolo 5, versetto 3. Primo Giovanni 4, versetto 20, fino a 5, versetto 3. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Molto bene. Questo mi impressiona molto. Dio prova il nostro cuore per mezzo del nostro amore verso i fratelli. E sono i fratelli che vediamo. Per questo è un'edificazione pratica. Un amore per fratelli che non vedo, che non incontro, non ha senso. Posso dire facilmente, io amo tutti i fratelli, però soltanto quando siamo insieme, che ci incontriamo, allora lì l'amore viene provato, lì viene provato il tuo cuore. Ami veramente il tuo fratello? Stefan ha detto che a Monico tanto non funziona. Scusa se riprendo quello che hai detto. Ma questo il Signore lo permette volontariamente. Cioè lo fa perché non andrà come noi pensiamo. Ho visto tante cose, ero nell'Ucraina. Scusate. Lì c'è una vita di chiesa giovane. E tante cose magari non sono come io penso che dovrebbero essere. E tante cose pensavo, come il Signore può qui costruire la Chiesa? Se guardo sugli errori, sui problemi, ci sono tanti problemi e sentiamo tanti problemi. Ma poi il Signore mi ha toccato e mi ha mostrato la gloria nei santi. Lui ha dato una gloria ai santi. E ho visto nella chiesa in Ucraina la gloria nei santi. Anche a Monaco ho visto la gloria nei fratelli. E questo il Signore ce l'ha dato affinché siamo uno. finché accettiamo, ci accettiamo gli uni gli altri e che ci amiamo. Non vuole che sempre mostriamo col dito quello che non funziona. Sì, magari veramente ci sono cose che non dovrebbero essere così. Però lui ti mostra l'amore per il fratello. E voglio anche dire che questo amore non deve limitarsi soltanto ai fratelli e sorelle che oggi sono disposti a edificare la Chiesa con noi oggi. Ma questo amore vale per tutti i figli e figlie di Dio. Amen? Amen. Veramente? Amen. Due volte amen. Lui dice qui, chi crede che Gesù è il Cristo è nato di Dio. E chi ama colui che è nato, ama anche colui che è nato da Lui. Se tu ami Dio, allora ami anche tutti i Suoi figli e figlie. E se tu non li ami, tu non ami Dio. Sì? Spesso diciamo, io amo Dio, ma se non amiamo tutti i Suoi bambini, allora non ho ancora afferrato il Suo amore. Per questo, prova il tuo cuore. Sì, vogliamo ristaurare la Chiesa e oggi c'è una situazione di tanta separazione, divisione. Dio ci mostra che Lui vuole di nuovo avere un candelabro che è visibile, una testimonianza visibile e per ricevere questo dobbiamo riconquistare questo, cioè riafferrare questo amore di Dio e lasciarlo scrivere nei nostri cuori. Non funziona se tu dici ai fratelli, voi siete a Babilonia, questo è sbagliato, noi siamo giusti. Hai già provato questo? Di parlare in questo modo? No, tu magari non l'hai provato, io sì, ho provato e non ha funzionato. No. Noi abbiamo bisogno di un cuore per tutti i fratelli. Anna, tu adesso sei a Wuppertal. Tu hai sicuramente un cuore per i fratelli lì. Abbi una visione chiara per quale quello che vuole. Il Signore non vuole che tu vai da qualche parte in un gruppo qualsiasi, ma Lui vuole il suo candelabro. Abbi un cuore per i bambini di Dio. Cerca il Signore, apriti a Lui e chiedi al Signore come tu puoi conquistarli. E se vediamo questo, devo dire... Come funziona questo? Questo amore, voglio dire che è difficile amare tutti i fratelli e sorelle, ma cosa dice Giovanni? Questo è l'amore di Dio rispettiamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravi. E come possiamo fare questo? Da dove viene questo amore? Leggiamo Galati 5 insieme, versetto 19 a 23. Dobbiamo vedere gli aspetti positivi e negativi. Galati 5, 19 a 23. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso che chi fa tale cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Qua ci sono due cose diverse. Vediamo qui anche due materiali diversi. Uno sono opere della carne. Lì cioè, uomini cercano di fare qualcosa per Dio, però il risultato è inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisione, sette. Le tue proprie opere cioè, avranno come risultato queste contese. È una testimonianza chiara, non devi neanche discutere se c'è una divisione, se c'è una sette, è un'opera della carne. È un giudizio duro, però è così, è molto ovvio. È ovvio. C'è scritto, ora le opere della carne sono manifeste, si manifestano. Ma il frutto dello Spirito, alleluia, lo Spirito è questo materiale, questo elemento che il Signore necessita per l'edificazione, questo è l'oro per il candelabro. Il candelabro è tutto l'oro. Cos'è questo frutto dello Spirito? È amore, per primo è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Un frutto meraviglioso. Ed è difficile avere un frutto. Per esempio, se sei un olivo, è difficile per un olivo di produrre olive. È normale. È qualcosa di normale. Cioè, sarebbe non normale se non porta olivi, cioè non porta frutto. Anche noi dobbiamo mangiare. Dobbiamo curare questa vita che abbiamo in noi e così il frutto arriverà. Non devi produrre lo frutto, non produrre l'amore, perché questo non funziona. Da te stesso, in un qualche modo, non provare di produrre amore, ma impara a vivere per mezzo dello Spirito. E così questo frutto crescerà naturalmente. Vorrei continuare ancora. Ho detto prima in questa immagine e questa immagine è come un riassunto di quello che abbiamo visto fino adesso. Adesso giro la lavagna così lo vedete anche voi. Lo giro e voi non vedete più, però per amore dei fratelli, così vedono anche gli altri l'immagine. Questo è il candelabro e sopra il candelabro c'è un vaso d'olio e ci sono gli ulivi che ci sono dei tubi che fanno in modo che l'olio possa entrare in questo vassoio e poi scendere verso il candelabro. Leggiamo in versetto 2, in Zaccaria 4, Zaccaria 4, versetto 2. Mi chiese, che vedi? Io risposi, ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso ed è munito delle sue sette lampade e di sette tubi per le lampade che stanno in cima. Perché Dio fa una tale cosa? Perché ci mostra un tale immagine con così tanti tubi? Per fortuna questa lavagna era abbastanza larga per poterlo disegnare. Ci sono 49 tubi per un candelabro. Questo deve parlarci. Cosa significa questo? Chi sono questi tubi? Questi tubi siamo noi. Questo olio nella scrittura sta per lo Spirito. È lo Spirito di Dio. E questo spirito è l'approvvigionamento del candelabro, affinché il candelabro possa splendere. Ha in continuo bisogno di questo olio, non è qualcosa di statico, non è cioè qualcosa di statico, ma perché possa esserci questa luce, c'è bisogno che l'olio fluisce in continuo e c'è un approvvigionamento importante che necessita il candelabro. C'è bisogno di tanti piccoli tubi per mezzo del quale l'olio possa dalla fonte arrivare fino al candelabro. E chi è questo tubo per il candelabro a Stoccarda? Conosci un tubo a Stoccarda? Tutti i santi sono tubi. Sono tanti tubi, non solo un tubo. E vorrei leggere insieme a voi alcuni versetti in 1 Corinzi 12, versetto 7. Primo Corinzi 12, versetto 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Amen. A chi? Al pastore, al predicatore. No, c'è scritto ora a ciascuno. Esclude qualcuno? No, a ciascuno. E poi quando continuiamo, Primo Corinzi 14, versetto 12. Così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perché cosa il Signore ci dà lo Spirito e i doni spirituali? Per il candelabro. Per l'approvvigionamento della Chiesa, per l'edificazione della Chiesa. Se riceviamo lo Spirito è perché possa fluire verso il candelabro. Un altro passaggio, sempre in 1 Corinzi 14, in versetto 26. 1 Corinzi 14, 26. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o in interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Amen. Lo Spirito non sta per se stesso. Tu non ricevi il tuo Spirito solo perché tu abbia lo Spirito. Ma lo Spirito è sempre per l'edificazione. Se tu vuoi che lo Spirito fluisce attraverso di te, allora apriti all'edificazione. Abbi un cuore per l'edificazione del candelabro al tuo posto, al tuo luogo. E qui necessitiamo tanta franchezza. Finché lo Spirito possa fluire, non dobbiamo disprezzare la parte che abbiamo ricevuto. Non pensare, ah sì, ma tanto c'è quell'altro fratello per mezzo del quale fluisce lo Spirito liberamente, quindi io non devo aprirmi. No, dobbiamo essere liberi, liberi. Ogni tubo che è imposto deve anche lasciare passare l'olio, se no il Signore potrebbe anche toglierli. No, Lui vuole che in ogni tubo fluisca questo olio, affinché il candelabro splenda ancora più chiaramente. Non riesce a splendere molto bene il candelabro se c'è solo un tubo che lascia passare l'olio. anche stasera avremo soltanto una parola corta per dare tanto posto a ogni tubo, che ogni tubo possa lasciar fluire questo olio. Amen.